de Dios.
Es verdad.
Eso ayuda.
Ritorniamo al libro dei Proverbi. E quindi leggiamo di seguito il testo che fa da premessa, un'ampia prefazione al libro dei Proverbi, che raccoglie l'eredità più antica della tradizione sapienziale, dal capitolo 10, ma i primi 9 capitoli, maestro, chiamiamolo pure così, rappresentante della scuola sapienziale in una fase ormai avanzata della tradizione, che nella redazione del libro, così come adesso è offerto alla lettura di tutti, pone questa prefazione, dove già la sapienza è da intendere come un valore teologico. La sapienza è il mistero di Dio che si rivela, e si rivela a coloro che sono alla ricerca del cammino da percorrere per dare risposta positiva alla vocazione, alla vita, e la sapienza, ecco. Ricordate come il maestro ha illustrato fin dall'inizio le varie modalità di esercitare il discernimento necessario per destreggiarsi nelle cose del mondo, nelle relazioni con gli avvenimenti, con gli altri, e nella gestione del proprio vissuto personale. Tutto quel che prende senso in quanto sullo sfondo, come il riferimento che abbraccia tutto, la sapienza del Signore che ci viene incontro e che illumina le strade e che man mano ci educa lungo il cammino. Una questione di strade, ricordate l'alternativa tra una strada e quelle che sembrano strade ma in realtà non sono strade, perché sono precipizi, sono alternative pericolose, drammatiche, distruttive. E poi leggevamo la settimana scorsa il capitolo 5 e già versetti del capitolo 6, da qui bisogna che ripartiamo, e nel capitolo 5, che è il capitolo che sta nel centro della grande prefazione, il nostro maestro ha affrontato la questione della prostituzione. E ne abbiamo parlato a suo tempo, nel senso che è in gioco il dato oggettivo, proprio empirico, di un comportamento che abusa della relazione interpersonale per delle finalità deviate, corrotte, che in realtà mortificano il valore autentico della vocazione alla vita. Ma parlare di prostituzione significa parlare di idolatria, e significa parlare di un altro amore, perché ce ne siamo già resi conto da un po' di tempo e adesso in maniera sempre più precisa. Il nostro maestro si esprime in questi termini per ribadire il valore qualifica dall'interno tutta la fatica di coloro che con sincerità e con coraggio affrontano il cammino della propria vocazione alla vita in maniera responsabile, e si tratta di un cammino che è intrinsecamente qualificato da una ricerca d'amore. La vocazione alla vita come vocazione a quel sistema che struttura tutte le relazioni in quanto è espressione radicale, intima, profonda e fino ad essere capillare, espressione di un intenzione d'amore e di una donazione d'amore e di una ricerca della gratuità nel discernimento di tutte le relazioni che danno senso qualificante e in maniera esauriente alla vocazione, alla vita. Dunque, il capitolo 5 che leggevamo, dove ricordate, mentre il nostro maestro ci ha parlato di come è triste e amara la relazione deviata mediante la prostituzione, nei versetti da 15 a 19 ha voluto ribadire con molta con molto trasporto emotivo, con parole mirate a incoraggiare ed entusiasmare qualunque si presenti alla scuola sapienziale per intraprendere il cammino necessario. Bevi l'acqua della tua cisterna. Ecco, la relazione con la sapienza è la compagna della vita. La relazione con il mistero che ci viene incontro, che poi in realtà noi riconosciamo attraverso tutte le relazioni con le cose, con gli avvenimenti, con gli altri, con noi stessi, dove in tutto è sempre una relazione d'amore che ci apre alla piena realizzazione della nostra vocazione alla vita. La sapienza dunque è come la compagna della quale siamo innamorati dall'inizio, da quando appunto prendiamo coscienza di essere chiamati alla vita, e questa relazione d'amore cresce e si moltiplica e si sviluppa nelle molteplicità delle situazioni che man mano danno corpo alla nostra esistenza umana. Bevi l'acqua della tua cisterna, è la compagna della tua vita. E così leggevamo, in questo, proprio alla fine del capitolo 5, a proposito di quello che adesso stavo ricordando, il nostro maestro ha voluto ribadire la certezza che Dio è inflessibilmente, irrevocabilmente fedele in quella vocazione, per quanto riguarda quella vocazione alla vita che da parte sua ci è stata donata. E quindi, vedete, noi siamo costantemente richiamati a mantenerci nella direzione che corrisponde al dono che abbiamo ricevuto, in quanto è una storia d'amore quella che ci è offerta. E qui il versetto 20 del capitolo 5 dice: perché, figlio mio, invaghirti di una straniera e stringerti al petto di una estranea? Poiché gli occhi del Signore osservano, il Signore è fedele. Il Signore continua a confermare come è rivolto con la sua gratuita iniziativa, che appunto nella sua gratuità è un'iniziativa d'amore, chiamando e aprendo le strade della vita, è il rivelarsi di Dio, la sapienza. Ed ecco come altri itinerari di vita, altre modalità di ricerca, altre avventure mediante le quali si pretenderebbe di affermare la propria posizione nel mondo, in realtà sono tradimenti di quella vocazione alla vita che realizza la sua pienezza in modo autentico, in quanto è risposta a una chiamata all'amore, alla gratuità dell'amore. Ecco. E vedete, qui c'è di mezzo esattamente l'alternativa tra la vita e la morte, perché deviare rispetto a questa strada che ci è messa a disposizione per far della nostra vita la risposta a una offerta d'amore, a un dono d'amore, a una relazione d'amore, significa far della nostra vita un evento mortificante. È come anticipare la morte, è come già precipitare nell'abisso oscuro e senza frutto. Fatto sta che noi poi leggevamo fino al versetto 19, dove il nostro maestro, a modo di un intermezzo, così credo di essermi espresso la settimana scorsa, ci descrive quattro casi di figure per dire poco in difficoltà, se non proprio in atteggiamento di ostilità e di progressivo allontanamento rispetto alla vocazione alla vita. Ne parlavamo fino al versetto 19. Fatto sta che adesso dobbiamo finalmente proseguire, perché io mi perdo sempre nelle chiacchiere che guardano indietro, dal versetto 20. Al versetto 20, dove qui nel capitolo 6 fino al versetto 35 il nostro maestro ribadisce quello che ha affermato quel capitolo, che è centrale, che fa da perno nella costruzione complessiva della grande prefazione, 9 capitoli, il capitolo 5, quello centrale, ne parlavamo la volta scorsa, richiamavo a modo mio proprio poco fa. Ebbene, qui adesso, vedete, il nostro maestro considera il caso dell'adulterio. L'adulterio. Noi diremo, ma cosa c'entra l'adulterio? Giacomo, potremmo anche dire, cosa c'entra la prostituzione? Possibile, perché... Ma è il suo linguaggio. Perché, vedete, adesso lui prende in considerazione non soltanto il caso di... quella deviazione rispetto a una risposta d'amore che attraverso il fenomeno della prostituzione diventa una pretesa di strumentalizzazione dell'amore, di abuso delle relazioni, di dominio delle relazioni, dove invece della gratuità che è prerogativa dell'amore, si fa uso dello strumento che in un modo o nell'altro assume le forme della prepotenza, del dominio, dello sfruttamento. Beh, l'adulterio. E cioè, è diverso l'adulterio, perché l'adulterio, adesso lui ce ne parla, suppone che quella che ha chiamato fino a questo momento la donna straniera sia in realtà già coinvolta in una realtà in una comunione, in una relazione d'amore. E vedete, qui adesso il nostro maestro dice, leggiamo, più invece di stare a chiacchierare, figlio mio, c'è una strofa che fa da introduzione allo svolgimento, che poi possiamo articolare in due strofe per arrivare al versetto 35. L'introduzione qui, dal versetto 20 al versetto 23, sono quattro versetti. Figlio mio, vedete, normalmente queste riprese le abbiamo già messe a fuoco. Quando dice figlio mio vuol dire che sta ripartendo con una considerazione che man mano dà forma a tutto l'itinerario che si sviluppa nell'arco dei 9 capitoli, una grande introduzione, ci sono dei richiami, c'è un discorso che si viene costruendo. E allora dice, figlio mio, osserva il comando di tuo padre, non disprezzare l'insegnamento di tua madre. Fissali sempre nel tuo cuore, appendili al collo. Sono richiami che possiamo considerare di ordine generico, ma in realtà qui, vedete, il nostro maestro ci tiene a precisare ancora una volta come intraprendere il cammino necessario per educarsi nella relazione con la sapienza significa entrare davvero in una relazione affettiva che coinvolge tutto il vissuto, nell'intimo, nei comportamenti, nella elaborazione dei pensieri e dei propositi, così come nella attuazione empirica dei rapporti con il mondo circostante. Dunque, fissali nel tuo cuore, appendili al collo, quando cammini ti guideranno, quando riposi veglieranno su di te. Il riferimento è sempre al comando di tuo padre, all'insegnamento di tua madre. Dunque, renditi conto che tu stai intraprendendo un cammino di apprendistato alla vita, che poi è un apprendistato all'amore, come struttura portante di tutto il tuo cammino nella vita, ed ecco, questo non è un episodio, non è una occasione, non è un richiamo che tu puoi collocare in un certo momento o in un certo contesto o in un certo ambiente. Qui è proprio il tuo vissuto, quando cammini e quando dormi, anche quando dormi, sì. Quando riposi, veglieranno su di te quel comando, quell'insegnamento. Quando ti desti, ti parleranno. Qui è un suggerimento continuo, un bisbiglio. Qui questo parleranno, ti bisbiglieranno nell'orecchio ancora. Anche quando dormi, anche quando sogni, anche quando, e poi quando ti svegli e quando affronti il cammino della vita, nelle situazioni più pratiche, più modeste, più nascoste, più semplici, e così come nelle relazioni più impegnative, sempre e dappertutto. Poiché il comando è una lampada e l'insegnamento una luce e un sentiero di vita la correzione della disciplina. Dunque, qui dice, vede, che si tratta di mettere in gioco tutto quello che sei, che pensi, che desideri, le tue capacità di azione, di lavoro, di progettazione prima ancora e poi di discernimento, come verifica del tuo cammino dal mattino alla sera, dalla sera alla mattina e così di seguito. Bene, a questo punto dice. Il svolgimento, vi dicevo, in due strofe. La prima strofa dal versetto 24 al versetto 29, sono sei versetti, poi altri sei nella seconda strofa. Per preservarti dalla donna altrui, vedete che in questo caso non è semplicemente la prostituta, è la donna altrui, quindi in questo caso c'è una diretta ed esplicita interferenza con un'altra storia d'amore. E tu vedi che sei esposto al rischio brutalmente trasformare quella che dovrebbe essere la storia della tua vita come risposta a quella vocazione che ti apre alla gratuità dell'amore. Ed ecco il rischio di deviare, vedete, non soltanto qui adesso in questione la strada della prostituzione, come ricordavo poco prima, ma il rischio di interferire e pesantemente, drammaticamente, e adesso lui dice in maniera più che mai pericolosa, con quella vocazione alla vita di altri, qui c'è di mezzo la donna altrui, e c'è di mezzo la donna, ma c'è di mezzo anche l'altrui, e c'è di mezzo una relazione che è impostata nel suo valore autentico come relazione d'amore, ed ecco, stai attento, dice, perché in questo contesto le lusinghe diventano particolarmente sospette e minacciose. Guardati dalle lusinghe di una straniera, dove adesso la straniera è la donna altrui. E insiste: non desiderare in cuor tuo la sua bellezza, non lasciarti adescare dai suoi sguardi. Perché se la prostituta cerca un pezzo di pane, prostituta, la maritata mira a una vita preziosa. Dunque, qui non è semplicemente a che fare con la prostituta, che in un modo o nell'altro è comprata, si vende, è prezzolata. Qui hai a che fare con la maritata, la donna maritata, che mira una vita preziosa, dove la vita preziosa qui diventa la vita massimamente devastata e corrotta, perché si può portare il fuoco nel petto senza bruciare le vesti o camminare sulla brace senza scottarsi i piedi? Impossibile, impossibile, impossibile. Per cui così chi si accosta alla donna altrui, chi la tocca non resterà impunito. Dunque, vedete, va incontro a delle conseguenze gravissime e inevitabili, come giocare con il fuoco, come inevitabilmente precipitare lungo un cammino che è scivoloso, non consente più appigli per potersi controllare, poter evitare il precipizio. Ma dove vedete determinante in questo contesto non è semplicemente il richiamo a quello che comunque è il comandamento da sempre scontato per chi si muove nel mondo biblico, intrattenere relazioni adulterine, questo è il comandamento, sì, ma qui è proprio un modo di impostare quella vita che che si realizza in quanto risposta a un dono d'amore, sapienza, ed ecco la gratuità delle relazioni, e questa gratuità delle relazioni che esige il massimo della delicatezza e del rispetto laddove si ha a che fare con quelle presenze nel mondo, presenze inevitabili, ma presenze che devono essere riconosciute nella autenticità, nella bellezza, nella gratuità della vocazione all'amore che esse esprimono. Il rischio, vi dicevo poco fa, di interferire con la vocazione altrui. Dunque, non soltanto abusare di presenze umane ridotte alla misura di cose da comprare e di cui approfittare, ma il rischio di trasformare questa risposta al dono d'amore che riempie la nostra vita, sapienza, in una forma di invasione rispetto alla vocazione, alla vita, nella gratuità dell'amore di coloro che incontriamo, la donna, l'uomo, la coppia. Ma questo, vedete, è un discorso che alla maniera di un esempio, il caso dell'adulterio, in realtà mette in gioco tutte le le vocazioni altrui, e che sono sempre delle vocazioni che nella gratuità dell'amore che viene da Dio sono costruite e sono da rispettare in quanto itinerari di risposta nella gratuità dell'amore. E vedete, questo è molto importante, è molto importante, il rispetto della vocazione altrui, che guarda caso è una vocazione che si inserisce in una gratuita relazione d'amore, sempre per tutti gli esseri umani, uomini o donne che siano, ma il caso dell'adulterio è un esempio molto concreto ed efficace, così come questo vale per te, sta dicendo il nostro maestro all'aspirante che si iscrive alla scuola sapienziale. E insiste adesso, seconda strofa, dal versetto 30 arriviamo al versetto 35, non si disapprova un ladro se ruba. Vedete, adesso lui qui mette a confronto il furto con l'adulterio e dice, un ladro se ruba per soddisfare l'appetito quando ha fame. Dice questo comprensibile, però se è preso dovrà restituire 7 volte e consegnare tutti i beni nella sua casa, c'è una legislazione a questo proposito. Ha fame, ruba, e se viene sorpreso dovrà restituire, va bene, il furto, ma vedete adesso l'adulterio è molto peggio del furto. Perché? L'adultero è privo di senno, dice il versetto 32. Solo chi vuole rovinare se stesso agisce così. Incontrerà percosse di disonore, la sua vergogna non sarà cancellata. Vedete che, tra l'altro, nella legislazione antica, così come nel caso del furto è prevista una restituzione, nel caso dell'adulterio è prevista la condanna a morte. È più grave, è più grave. Adesso noi non stiamo a discutere della opportunità di conservare quella legislazione, no, non è questo il discorso per me, ma e lui vuole approfittare di questo esempio per dire, vedi che la situazione è più grave, io tu non hai trattato con delle cose, ed è vero che anche nel caso della prostituzione non è una cosa, sono persone, sì, ma persone che tu tratti come delle cose, mentre nel caso dell'adulterio, vedete qui, c'è il brivido, l'ebbrezza, lo slancio, il fervore di una passione d'amore, dici che brucia come il fuoco, ma stai attento perché tu interferisci con quella vocazione alla vita che è già segnata da dagli impegni relativi a una relazione d'amore, alla gratuità di quella relazione. E allora qui dice, vedi che l'adultero è privo di senno. Solo chi vuole rovinare se stesso agisce così, incontrerà percosse di disonore, e anche di più, come adesso vi verremo a sapere, la sua vergogna non sarà cancellata, e insiste, poiché la gelosia accende lo sdegno del marito, che non avrà pietà nel giorno della vendetta, dice non chiederà semplicemente un compenso, o la restituzione della preda rubata, ma non vorrà accettare alcun compenso, rifiuterà ogni dono, anche se grande. Dunque l'ipotesi che qualcuno si accontenti di un compenso pecuniario, di una soddisfazione di carattere materiale, beh, è un'ipotesi che dice, noi non prendiamo in considerazione, perché e qui è stato turbato un equilibrio che ha un valore sacro, in quanto quella vocazione alla vita che si sviluppa come gratuita relazione d'amore è la manifestazione della sapienza di Dio che chiama, che ci viene incontro, che apre le strade dell'amore. Dunque l'adulterio qui come caso che in maniera così esemplificativa segnala l'attenzione specialissima che deve essere dedicata nel cammino della ricerca, della risposta, alla sapienza che chiama, in questa storia d'amore che dà senso alla vocazione alla vita di ciascuno di noi, il rispetto di ogni altra vocazione, che è sempre una vocazione all'amore. Sempre. Interferire in maniera abusiva, invadere, approfittare, illudersi, e qui c'è di mezzo tutto un richiamo più che mai impegnativo al discernimento degli impulsi dell'animo, dei desideri del cuore, delle passioni amorose, ma prendere sul serio la propria vocazione alla vita, vedete, man mano che possiamo, adesso scopriamo, fa tutt'uno, prendere sul serio la propria vocazione alla vita, la relazione con la sapienza, fa tutt'uno con imparare a ammirare e a custodire e a contemplare nella gratuità di cui dà prova la vocazione alla vita di ogni altro essere umano. Questo è fondamentale. E la gratuità delle relazioni proprio là dove non è a che fare con le cose, gli avvenimenti o genericamente interlocutori con cui condividi il cammino del mai, ha a che fare con il fascino delle relazioni affettive, che poi non avviene soltanto nel rapporto uomo-donna, donna-uomo, pensate, avviene anche genitori-figli, figli-genitori e via di questo passo. Il rispetto della vocazione altrui, dove l'incontro con la sapienza, che dice il nostro maestro, ti conferisce quella consapevolezza che è sempre più matura in te di essere chiamata a farle della tua vita una risposta d'amore, ecco, man mano che questo avviene, tu scoprirai che sei custode della vocazione altrui. In questo senso, nel senso più profondo di quel che definisce il valore autentico della condizione umana in quanto è risposta a un dono d'amore, la sapienza. Allora a questo riguardo, vedete adesso, capitolo 7, bisogna che io acceleri un po' la marcia, ma daremo uno sguardo rapidissimo al capitolo 7, dove l'attenzione del nostro maestro rimane segnata da quella particolare attenzione al caso della prostituzione, cioè al caso dell'adulterio. Non diremo, ma è un po' fissato questo, non è fissato, oppure non so, queste sono le manie dei moralisti, no? Che vanno sempre a ragionare in questi termini, su questi temi, no, perché adesso lui parla della seduzione, della seduzione. Vedete, e fa un discorso che è sempre più raffinato e che riguarda proprio le dinamiche interiori, i movimenti profondi dell'animo umano. E d'altra parte la prospettiva di un cammino di crescita nella scuola sapienziale, nell'apprendistato alla vita, per imparare ad amare, esige inevitabilmente o comporta necessariamente una visione sempre più chiara, più lucida, più consapevole di come le dinamiche dell'animo esigono proprio un discernimento. Seduzione, perché dice? Leggo, capitolo 7, figlio mio, vedete, si riparte, figlio mio, custodisci, anche se gran, custodisci le mie parole. Vedete che il testo che adesso leggiamo, per arrivare alla fine del capitolo, versetto 27, si apre con un richiamo, qui, quattro versetti a cui si aggiunge un versetto di passaggio e poi la cornice si chiude nei versetti da 24 in poi, e poi lo svolgimento interno a questo insegnamento in quattro strofe. Leggo questi primi versetti. Figlio mio, custodisci le mie parole, fa tesoro dei miei precetti, osserva i miei precetti e vivrai. Questione della vita sempre. Il mio insegnamento sia come pupilla dei tuoi occhi. Già, la pupilla dei tuoi occhi. Legali alle tue dita, scrivili sulla tavola del tuo cuore. Di alla sapienza, tu sei mia sorella. Questo è il linguaggio del Cantico dei Cantici, è sorella mia, sposa mia, è la compagna della mia vita, dillo alla sapienza. Vedete, è incoraggiamento, ma renditi conto che sei coinvolto in una storia d'amore, renditi conto che la sapienza è tua sorella, nel senso che è la tua sposa, che è la compagna, nel senso che la tua vita funziona in quanto tu procedi in questa progressiva donazione gratuita di te stesso a quella rivelazione d'amore che ti viene incontro attraverso tutte le relazioni che danno forma alla tua vita. Sapienza di Dio. Allora dice, Dio la sapienza, tu sei mia sorella, chiama amica l'intelligenza, perché ti preservi dalla donna forestiera. Altre deviazioni, le deviazioni dell'amore, la corruzione dell'amore, il ripiegamento dell'amore, l'incurvatura dell'amore che invece di aprirti alle relazioni ti potrebbe rimandare, e il rischio è gravissimo e è sempre attualissimo, ti rimanda alla solitudine del tuo vissuto, senza relazioni, cioè senza vita. Perché ti preservi dalla donna forestiera, dalla straniera che ha parole di lusinga. Se voi con lo sguardo arrivate al versetto 24, vedete che lì ritorna questo linguaggio tipicamente didattico del maestro che richiama, ora figlio mio ascoltami, fa attenzione alle parole della mia bocca, eccetera, eccetera, ma adesso ci arriveremo. Lo svolgimento centrale di questo insegnamento, dal versetto 6 adesso fino al versetto 23, in quattro strofe, che vedete il versetto 5 fa da transizione tra la strofa che vale come richiamo introduttivo e quel che segue adesso, lì dove leggevamo, e vedi che è proprio l'amore per la sapienza che ti preserverà dalla donna forestiera, dalla straniera, che pure ha parole di lusinga. Ed è nell'amore per la sapienza, in quanto dalla sapienza tu ricevi la rivelazione costante di un dono d'amore che ti chiama alla vita, è nella relazione d'amore con la sapienza che allora tu troverai la lucidità del discernimento interiore che ti consentirà di districarti in mezzo a quelle che inevitabilmente, dice, sono i richiami lusinghieri di presenze che in realtà compromettono la tua vocazione alla vita, perché compromettere l'autenticità, l'intensità, la qualità del tuo modo di rispondere gratuitamente alla sapienza è tradire la vita. E allora dice, dal versetto 6 al versetto 9, mentre dalla finestra della mia casa, adesso lui dice come ha osservato il fenomeno dell'attacco seduttivo da parte di, qui si ipotizza il caso di una figura particolarmente ambigua che adesca un giovane che nella sua ingenuità non resiste. Perché? Dice, mentre dalla finestra della mia casa stavo osservando dietro le grate, lui si pone in questo atteggiamento di osservatore, il maestro. Ecco, vidi tra gli inesperti, scorsi tra i giovani un dissennato. E vedete, abbiamo a che fare con lui in una casa. Questo riferimento a una casa non è secondario, perché poi è riferimento a una famiglia. E dunque, ed ecco, ci sono giovani che circolano per le strade, nelle piazze, frequentano dunque i diversi ambienti di quella città, e dunque c'è un dissennato, uno, passava per la piazza accanto all'angolo della straniera e si incamminava verso la casa di lei, all'imbrunire, al declinare del giorno. E qui adesso dice la mia all'apparire della notte, non so come dirà da voi.
Apparire della notte,
no, qui bisogna dire proprio nel pieno della notte e del buio. Vedete, qui la scena si sta progressivamente oscurando, che poi è come dire che lui, per quanto si affaccia alla finestra, non può vedere quello che succede, è una descrizione immaginaria da parte sua, ma al cadere delle tenebre, un giovane confuso, sbandato, che percorre strade improprie, inopportune, ed ecco, si va dalla luce al crepuscolo, man mano le ombre si allungano e adesso siamo nel pieno della notte, del buio. Osservavo dunque come quel giovane, forse distratto, qui la mia Bibbia dice dissennato, ingenuo, quasi quasi appunto comunque già dominato dal desiderio di immergersi in situazioni oscure. E allora la strofa seguente dice, ecco, dal versetto 10 al versetto 13, ecco farglisi incontro una donna in vesti di prostituta e la dissimulazione nel cuore. Essa è audace, insolente, non sa tenere i piedi in casa sua. Già, dove vedete la questione della casa, non è semplicemente riferimento a un ambiente abitativo in senso logistico, ma la casa è una famiglia, la casa è un inglobo di relazioni. E dunque questo giovane che qui viene descritto come esposto alla seduzione, in realtà non per niente inizialmente era una comitiva di giovani, adesso è lui che viene man mano isolato rispetto a quella comitiva, ma isolato rispetto a una casa, e rispetto a una famiglia, rispetto a delle relazioni che per il nostro maestro invece la ricerca sapienziale nel frattempo dovrebbe aver costruito, relazioni che sono coerenti per quanto riguarda quella ricerca di impegno d'amore nella relazione con la sapienza, e c'è una ma qui vedete adesso un percorso che si svolge in una prospettiva di autonomia, di autosufficienza, di spavalderia, ma dove vedete a buon gioco quella figura audace e insolente che non sa tenere i piedi in casa sua, e ora è per la strada, ora per le piazze, ad ogni angolo sta in agguato, lo afferra, lo bacia e con sfacciataggine gli dice, e qui adesso il discorso della seduttrice dal versetto 14 al versetto 20. Notate che qui vedete, lo afferra, lo bacia e con sfacciataggine gli parla. Quando il nostro maestro parla del bacio, vale la pena di ricordare come si apre il Cantico dei Cantici: mi baci con i baci della sua bocca, dove vedete il bacio come comunicazione di fiato, di respiro, comunicazione di vita. Mi baci con i baci della sua bocca, dove il Cantico dei Cantici si apre con una invocazione al soffio del respiro stesso di Dio. La sapienza è l'invocazione dello Spirito Santo. Quindi mi baci con i baci della sua bocca, per dirla con un termine tecnico, un'epiclesi, è l'invocazione dello Spirito Santo. Mi baci con i baci, è questo respiro che viene acquisito dalla relazione con la compagna della vita. Ed ecco, vedete, qui c'è un'interferenza, proprio là dove è venuto meno il discernimento spirituale. È la vocazione alla vita che è stata compromessa perché un altro spirito, un altro soffio, un'altra come dire proprio dinamica che in realtà non apre ma chiude, è generativa di relazioni positive e gratuite, ma è una trappola soffocante. Infatti adesso vedete il discorso della seduttrice dal versetto 14: dovevo offrire sacrifici di comunione, così ho sciolto i miei voti. Per questo sono uscita incontro a te, per cercarti, e ti ho trovato. Dunque vedete, è un vezzeggiamento. Per fortuna che ti ho trovato, aspettavo proprio te, cercavo proprio te. E vedete, c'è di mezzo addirittura il riferimento a un atto di culto. Ci sono io che ti penso, sono io che ti apprezzo, sono io che ti do valore. Per fortuna che ci sono io che circolo sulle strade della città perché cercavo proprio te. Per questo sono uscita incontro a te, per cercarti, e ti ho trovato. È la tentazione. È la tentazione del...
Perché sacrifici di comunione?
Sacrifici di comunione è un atto di culto, è una tipologia di sacrifici. Ci sono vari tipi di sacrifici. Il sacrificio di comunione è quel sacrificio nel quale una parte della vittima viene bruciata sull'altare, un'altra parte viene restituita all'offerente, che poi consuma sono brani del... Di carne della vittima, sarà un agnello o qualcosa del genere, e in un banchetto di comunione, un servizio di comunione. E allora dice: io ero impegnata a celebrare questo atto di culto, ed ecco, incontro te, dunque in una dimensione che sembra addirittura liturgica. E allora dice: ti ho trovato, ho messo coperte soffici sul mio letto, tela fine d'Egitto, ho profumato il mio giaciglio di mirra, di aloe e di cinnamomo, Vieni, inebriamoci d'amore fino al mattino, godiamoci insieme amorosi piaceri, ma intanto è notte. Perché mio marito non è in casa, è partito per un lungo viaggio, ha portato con sé il sacchetto del denaro, tornerà a casa il giorno del plenilunio. Ecco il discorso della prostituta che qui è la seduttrice, comunque la si voglia chiamare, qui non si fa neanche questione di prezzi da pagare, non è una compravendita, non è più esattamente il caso della prostituzione. Ma non è quello che adesso qui il nostro maestro mette in evidenza è la necessità di chiarire le motivazioni interiori e di ritornare proprio alla radice del cuore, là dove la vocazione alla vita è esposta a sollecitazioni che parlano un altro linguaggio che non è quello della sapienza, sollecitazioni che trasmettono un'altra ispirazione, altri spiriti. E adesso dice ancora, della quarta strofa, dal versetto 21 al versetto 23, lo lusinga con tante moine, vedete, gli ha fatto il discorso, così come leggevamo poco prima, e adesso lo seduce con labbra lascive. Dunque è il bacio di cui già ci parlava, è un altro spirito. È uno spirito che invece di sostenere, promuovere la vocazione alla vita nella gratuità delle relazioni all'interno di quella storia d'amore di cui sappiamo è uno spirito che paradossalmente diventa asfissiante, diventa intossicante, diventa un motivo di stordimento e di soffocamento. Lo seduce con labbra lascive, egli incauto la segue come un bue va al macello, come un cervo preso al laccio, finché una freccia non gli lacera il fegato, come un uccello che si precipita nella rete e non sa che è in pericolo la sua vita. Una vittima inconsapevole va incontro comunque a un pericolo mortale. Vedete, qui non c'è di mezzo il marito che al momento opportuno potrebbe pretendere esattamente la condanna a morte dell'adultero, qui c'è di mezzo quel fenomeno di corruzione interiore che è la morte. Vedete, in una prospettiva che guarda sempre più attentamente alle motivazioni profonde dell'animo umano per rispondere alla vocazione alla vita. E vedete come da un brano all'altro che stiamo leggendo l'attenzione si fa più lucida e più penetrante e più incisiva proprio per quanto riguarda i movimenti del cuore umano. E adesso qui il brano che andiamo leggendo si chiude con quella strofa che vi dicevo. È il secondo elemento della cornice, la cornice si è aperta nei primi versetti del capitolo 7, adesso si chiude, ecco qui versetto 24, ora figlio mio ascoltami, fa attenzione alle parole della mia bocca, il tuo cuore non si volga verso le sue vie. Vedete, qui è proprio sempre più chiaro che è il tuo cuore che deve essere educato, che deve essere filtrato, che deve essere liberato, che deve essere purificato, sono le tue intenzioni, la gratuità dell'impostazione data a tutte le relazioni della tua vita in risposta a ciò che gratuitamente ti è donato. il tuo cuore non si volga verso le sue vie, non aggirarti per i suoi sentieri, perché molti ne ha fatti cadere trafitti ed erano vigorose tutte le sue vittime, dunque qui conseguenze fatali. Con molti esempi, dice il maestro, che peraltro, vedete, ha osservato la scena dalla sua casa. Vedi che tu già, nel momento in cui hai intrapreso la ricerca sapienziale, già condividi una storia di famiglia. Vedete, il soggetto è così fortemente, proprio splendidamente il soggetto valorizzato, ma vedi che la ricerca sapienziale ti ha introdotto in una dimensione di famiglia, sei in una casa ed è in questa famiglia che adesso tu procedi in quella prospettiva dove la vocazione altrui interferisce con la tua e tu hai bisogno della presenza altrui per essere accompagnato, preceduto, sollecitato, incoraggiato, amato, ma come altri hanno bisogno di te, sì, e quella soluzione che qui si è prospettata come il motivo di una esplosione appassionata delle forze che il cuore umano porta in sé in quel rapporto con la seduttrice che sembra trasformare la notte in giorno, ma è notte, non è giorno, è notte, è il buio fondo della notte. E allora dice, vedi che molti sono caduti, stati trafitti, erano vigorose queste vittime. Ed ecco l'ultimo versetto del brano che stiamo leggendo: la sua casa è la strada per gli inferi, la sua casa, che scende nelle camere della morte, la sua casa. E vedete che allora, come adesso tentavo di sottolineare, ritorna l'attenzione alla casa. Vedi che sei già in una casa, vedi che non sei abbandonato a te stesso, vedi che la sapienza che ti chiama a una relazione d'amore dove tu sei valorizzato nel massimo della tua vocazione singolare, la sapienza ti accoglie in una casa, sempre. È una comunità, è una famiglia, è un cammino condiviso. E subito dopo, vedete il capitolo 8, ma ne parleremo la settimana prossima, parla la sapienza. Abbiamo già incontrato un primo discorso della sapienza nel capitolo primo, questo adesso un secondo discorso. La sapienza forse non chiama, la prudenza non fa udire, vedi che è la sapienza che ti chiama. In cima, sulle alture, lungo la via e così di seguito, è la sapienza che sviluppa il suo discorso ed ecco, la sapienza che si presenta, e che si presenta, vedete, come il rivelarsi di quell'iniziativa di Dio che ti mette al tuo posto, dice il maestro, nel mondo, nella creazione, nel tempo, nella storia umana, nella gratuità, di quella costante e benefica esperienza d'amore che ricevi e che puoi donare. Capitolo 8, e ne parleremo la volta prossima. Adesso parla la sapienza. 6:30.
Peggio di Greenwich, per il pensiero. Peggio di Greenwich.
Peggio di Greenwich. No, invece io ho l'impressione di perdere tanto tempo. No.